Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e anche quest'oggi siamo qui per svegliarci con qualche pensiero in più. Prima di tuffarci nell'argomento di oggi però voglio davvero ringraziarvi immensamente. Pensate che nel primo mese di attività Daily Cogito ha totalizzato più di 75.000 ascolti, che è un risultato fenomenale se pensate che è un podcast nato da pochissimo. Infatti il primo episodio è del 3 settembre. Quindi in meno di un mese. Grazie quindi a tutti quelli che ogni mattina ascoltano, diffondono, fanno il download e permettono a questo progetto di crescere. È davvero un piacere, mi sto divertendo e amo leggere i vostri commenti e tutto quanto quello che mi mandate sui vari social ogni giorno a riguardo di Daily Cogito. Grazie davvero, siete la mia energia. Ne approfitto per dirvi che, nel caso non lo sappiate, c'è anche un altro modo per aiutarmi a mantenere alta la qualità e la quantità di contenuti sul web, podcast, video, riviste, articoli, che io desidero rimangano sempre gratuiti per tutti. Quel metodo è il mio programma Patreon, in cui più di 150 persone, da molti mesi, ormai quasi 2 anni, mi sostengono economicamente con $2 o $100 al mese in cambio di servigi fenomenali. Per esempio con i $2 c'è la partecipazione al gruppo WhatsApp privato con i miei mecenati e il sottoscritto, ma ci sono anche libri spediti a casa, consulenze gratuite, insomma ci sono tantissime cose. Sotto in descrizione trovate il link per saperne di più. Sappiate che senza la mia community di Patreon Daily Cogito non sarebbe possibile, quindi grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto anche in quel modo negli ultimi anni. Ma adesso veniamo a noi. Oggi vorrei parlare di un argomento delicato, ovvero il guadagno e la sua demonizzazione. L'argomento è emerso nella mia mente qualche sera fa, in cui mi sono messo a guardare un'intervista fatta a Kobe Bryant da parte del canale YouTube, che è anche un bel podcast, The School of Greatness, che propone sempre interviste a grandi personaggi dello sport, del business, della cultura, del cinema, e se togliamo tutta la fuffa motivazionale che si trova in questo canale, beh, è comunque apprezzabile. Ecco, non vorrei concentrarmi su Kobe Bryant in sé per sé, ma vorrei concentrarmi su la disinvoltura con cui Bryant ha parlato dei suoi enormi guadagni. Lui nel corso della sua carriera ha fatto milioni, ma tanti milioni di dollari, non solo con la pallacanestro, ma anche ovviamente con le sponsorizzazioni, con il cinema. Ha vinto un Oscar in quest'anno con il cortometraggio a lui dedicato, con aziende che ha fondato, un grandissimo imprenditore Kobe Bryant sotto ogni punto di vista. E insomma, parla con grande disinvoltura dei milioni di dollari che ha fatto. Ma questa non è una cosa di Kobe Bryant, è una cosa della cultura americana, più che americana, anglosassone. E mi sono accorto di quanto questo contrasti con il modo con cui nel nostro paese, nella nostra cultura, parliamo, o meglio non parliamo, del guadagno. E quando ne parliamo sempre come qualcosa di sporco, qualcosa da rifiutare, qualcosa da nascondere. Mi è venuto in mente, guardando l'intervista, di quando, per esempio, Roberto Benigni fu compensato con, mi sembra, 1 milione di euro per 40 minuti fatti in una trasmissione Rai. Si trattava di una trasmissione in cui lui fece un monologo inerente alla Divina Commedia e la Costituzione italiana. Monologo che io vidi non mi piacque neanche particolarmente, lo trovai abbastanza retorico e insomma senza grandi spunti, però si scatenò il pandemonio per questo 1 milione di euro con cui fu compensato. E mi chiedo, Perché c'è questa demonizzazione? In fin dei conti, i dirigenti della RAI, i quali si prendono la responsabilità di pagare il cachet ai vari ospiti, è evidente che valutano quel tipo di compenso sulla base di molteplici parametri. Io questo argomento l'ho già toccato quando ho parlato del fantomatico listino per le interviste di Beppe Grillo qualche settimana fa, episodio che mi ha fatto molto molto sorridere, che è correlato a questo. La demonizzazione del guadagno in realtà è una cosa molto presente nella nostra cultura, e ovviamente questo non è soltanto con i guadagni che vengono considerati abnormi, anormali, cioè molto più ampi rispetto a una qualche forma di normalità. È evidente, dicevo, che i dirigenti RAI hanno correlato quella richiesta economica di Roberto Benigni non solo sulla base del suo talento, della sua visibilità, degli argomenti che portava o di qualsiasi altro parametro inerente a Roberto Benigni, ma anche correlandolo al guadagno che la RAI avrebbe avuto in termini di sponsor, finanziamenti, sostegni, credibilità, visibilità, prestigio, eccetera, eccetera. Se il guadagno di Roberto Benigni non è stato correlato a un molto più ampio guadagno da parte di chi ha fornito i soldi, ovvero la RAI, allora quei dirigenti saranno stati licenziati, declassati, perché nessuno può sostenere un servizio che paga più di quanto poi guadagna. Questo argomento è molto importante da tenere a mente, perché mi viene in mente un altro esempio più piccolino. Un paio d'anni fa, beh, in realtà un anno fa circa, si scatenò una polemica intorno a Diego Fusaro, perché venne fuori che per una sua conferenza organizzata da un'associazione sovranista lui chiedeva 1000 euro di compenso. Ora, l'associazione sovranista ha pubblicato le mail private, tra l'altro, quindi una cosa anche illegale, dicendo: guardate, questo filosofo in realtà vuole solo i soldi. Ma è evidente che Diego Fusaro non ha soltanto il diritto di chiedere tutti i soldi che vuole sulla base di quello che secondo lui è il valore che porta a chi organizza certi eventi. Ma quel guadagno poi va correlato a ciò che quell'associazione, l'ente organizzativo di qualsiasi tipo, guadagna dalla presenza di una tale figura. Io stesso ho dei miei cachet per gli eventi a cui partecipo, che sono correlati sulla base di quello che io ritengo essere il valore che porto, e saranno poi gli organizzatori a valutare se quel cachet è o meno congruo rispetto a quella che è la loro aspettativa di guadagno. In questo non c'è nulla e non dovrebbe esserci nulla di morale. Anche se ovviamente il mio guadagno da cachet correlato a quello di Kobe Bryant, ecco, diciamo che mi mette un attimino in imbarazzo, ma non è questo l'argomento. Nella realtà dei fatti, la demonizzazione a priori del guadagno derivante da un qualsiasi tipo di prestazione, quello guadagna troppo, guarda gli operai quanto guadagnano, ma è evidente che un operaio porta un valore di un certo tipo e Kobe Bryant, per quanto inutile, superfluo possa sembrare quello che porta, scatena una serie di guadagni molto più ampi rispetto a centinaia di quegli operai. E lo so che questa è una cosa che magari tanti di voi diranno: oddio, cosa ho sentito? Ma in realtà è veramente così. Solo che la moralizzazione del guadagno ci porta sempre a guardare queste cose con un occhio sempre negativo, sempre terrificante. E in un paese, ricordatevela questa cosa, in un paese in cui è così difficile guardare e parlare del guadagno, è così difficile parlare liberamente di quanto si guadagna, e mentre negli Stati Uniti le persone sono molto libere e ne discutono senza fare la morale di quanto guadagnano, sia poco o tantissimo, in un paese in cui è così difficile parlarne, guarda caso gli unici che ne parlano e si sentono di parlarne sono quelli che usano il discorso e l'argomento del guadagno in maniera morale per provocare invidia. Voglio dire, guardate bene, chi sono in Italia quelli che parlano liberamente di quello che guadagnano? Personaggi come Berlusconi, come Briatore, che da sempre hanno usato il guadagno come argomento provocatorio. Non ne parlano liberamente dicendo: io ho fatto questo, 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 questo e tutto ciò mi ha portato questo guadagno. Cioè non ne parlano come Kobe Bryant, per cui è naturale guadagnare milioni e milioni di dollari da quello che fa, perché semplicemente è il risultato naturale del lavoro che fa, di quello che scatena, del valore che produce. Ne parla esattamente come io parlo dei video che farò domani su YouTube, dei podcast e di quello che ho in progetto di fare con Daily Cogito, Philosopher's Good, dei miei prossimi seminari. Ne parla liberamente senza morale. Mentre Berlusconi e Obriatore, quando parlano dei loro milioni, dei loro guadagni, ne parlano con un sotterfugio, cioè col tentativo proprio di scatenare e di giocare su quel risentimento economico che noi nutriamo nei confronti di chi guadagna tantissimi soldi. E questo, se io devo dare una spiegazione culturale di questa tendenza, la spiegazione culturale la trovo proprio nella tradizione cristiano-cattolica, che da sempre ci insegna a guardare in maniera obliqua il guadagno economico, perché i valori spirituali non tengono conto dei beni materiali e anzi i beni materiali, peggio che peggio, il guadagno economico derivante da un'attività come lo sport, queste cose sono contrarie al valore spirituale. Poi, guarda caso, quelli che sono al comando di questa morale di soldi non ne hanno, certo pochi, ma questo è un altro discorso. Sicuramente però, come già aveva fatto notare perfettamente Nietzsche, ne hanno parlato anche tanti altri, Feuerbach e tanti altri, questo ha a che fare con la demonizzazione religiosa del guadagno. Attenzione, non solo il guadagno derivante da attività illegali, usura, sfruttamento, furto o comunque delitti di qualsiasi tipo. No, anche il guadagno derivante da un'attività assolutamente legittima. Se tu guadagni tantissimo, ma anche tanto, o anche solo un po' più di ciò che ti porta a fare la fame, di per sé sei colpevole di qualcosa e quindi c'è questa morale opprimente. Dall'altra parte invece i paesi anglosassoni, che hanno avuto la benedizione di una tradizione protestante, calvinista o anglicana, non solo se ne fottono della correlazione fra guadagno e morale, cioè non è proprio una correlazione esistente per loro, non è che se guadagni di più allora sei moralmente minore rispetto a uno che soffre e fa la fame. Addirittura però dall'altra parte mi viene in mente il calvinismo invece propugna, forse l'esagerazione dall'altra parte, ovvero il fatto che se c'hai tanti soldi quello è segno di una benevolenza divina e quindi i calvinisti lavorano sempre come delle bestie, perché l'unico modo per accaparrarsi un posticino in paradiso è guadagnare tanti soldi. Ovviamente questo è dall'altra parte sbagliato, però l'equilibrio fra le due tendenze credo sia rappresentato proprio da quello che si è visto con Bryant, ma insieme a Bryant tanti altri, cioè negli Stati Uniti gli attori, i personaggi dello spettacolo, gli industriali, voglio dire Elon Musk non si sente di nascondere i suoi guadagni, non si sente di non parlarne, così come Tim Cook o Steve Jobs prima di lui, così come personaggi del jet set hollywoodiano o sportivi di ogni risma, non si fanno problemi a parlare del loro guadagno. Perché? Perché il guadagno è una cosa normale, libera, ed è correlato al valore che produci, punto, stop. E fare tutti i discorsi del tipo, questo guadagna troppo, troppo sulla base di cosa? Tutto deve essere correlato al valore che si produce. Bryant, nel corso della sua carriera, ha fatto guadagnare una montagna di gente tantissimi soldi e quindi ha prodotto un valore che inevitabilmente è correlato in positivo rispetto a tutti i soldi che lui ha guadagnato. E così potremmo dire di tantissimi altri personaggi, e così possiamo dire di Benigni, così possiamo dire di tutti quelli che guadagnano in maniera anormale rispetto ad altri, perché quello che guadagna molto di più per molto tempo significa che produce un valore che è sostenibile nel tempo. E io credo che sia un po' una missione del nostro tempo quella di superare il moralismo economico che ti dice che sulla base di criteri totalmente arbitrari qualcuno secondo te guadagna troppo. Ma troppo in relazione a che cosa? Perdonami. Ecco, questo io credo sia fondamentale e vi lascio solo l'ultima riflessione quindi in questo discorso. Visto che anch'io faccio parte di quella tradizione cristiano-cattolica che demonizza il guadagno, e non è solo italiana, è un po' tutto il bacino mediterraneo che ha sviluppato, chi più chi meno, questo tipo di insensibilità economica, diciamo così, quindi anch'io ho questa tendenza, questo bias culturale che mi porta a guardare i grossi guadagni con un occhio subito un po' diffidente. Ecco, io credo che questo sia un bias da riconoscere e un po' da frenare. E ci vuole la razionalità del valutare da dove arriva e a cosa risponde quel certo tipo di guadagno. Se faremo questo, forse riusciremo a sviluppare una società un po' più economicamente distesa, con minor tensione, capendo che se uno ha tanti soldi non è necessariamente un figlio di puttana. Ecco, questo è quello che ci tenevo a dire. Combattiamo questa tendenza E ovviamente parliamone, lasciatemi un commento, l'argomento è molto controverso e andrebbe sviscerato in molte sue parti anche più approfondite, però magari questo lo faremo in prossimi episodi. Aspetto i vostri commenti per ampliare il dibattito, io vi ricordo che è assolutamente fondamentale che voi diffondiate questi podcast e che li facciate conoscere ai vostri amici. Quindi io vi auguro un buon martedì, una buona giornata, buon lavoro, buono studio, buon tutto quello che farete e noi ci risentiamo presto con Daily Cogito e ci rivediamo su YouTube molto presto e come sempre vi lascio ricordandovi che non è tutto noia ciò che pensa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.